Roberto citava Polmatic, scusate se mi sovrappongo, c'è una sua intervista, una sua conferenza di qualche tempo fa, appunto sulla questione della crisi, in cui a un certo punto, quasi in conclusione, lui fa una notazione storica. Dice: studiando la storia delle crisi capitalistiche negli Stati Uniti, ma non solo, c'è un dato rilevante: l'età media dei lavoratori salariati o ex salariati, dei proletari, aumenta. Benché vi sia una forte incidenza di suicidi, di morti di fame, di morti primari, eccetera, eccetera, l'età media del settore proletario della società aumenta, e aumenta sensibilmente, tanto da essere un dato sociologico, non è un 3%, è un aumento di oltre il 10% dell'età media. E lui, con una battuta, risolve la cosa dicendo: la gente non lavora e quindi sta meglio, perché se c'è una cosa che fa male alla salute è lavorare. E in realtà poi accenna a quelle che sono dei processi vitali che, appunto, lo scenario della crisi di volta in volta riattiva, che sono scenari di riattivazione di dimensioni comunitarie che non c'erano, tutte quelle cose a cui alludeva Roberto e a cui, di cui parlano quei documentari. Con la sintesi si potrebbe dire che la questione non è l'abitare in questione, come il titolo annunciato di questa serata, ma il vivere in questione è un vivere contrapposto esattamente proprio all'idea dell'abitare, perché l'abitare è un prodotto della società del capitale, è un prodotto del fatto che la società del capitale deve, a cicli e attraverso flussi sociali trentennali, attirare per popolazione in prossimità dei luoghi di produzione. Poi i luoghi di produzione si redistribuiscono e questo cazzo di popolazione abitante finisce per essere in qualche modo da dover ristrutturare nella sua collocazione. Tutto questo crea attriti che nella storia della città, siccome sono sempre lo stesso attrito, come dire, dei poveri che devono essere sempre più allontanati dai centri e via dicendo, finisce per diventare una ripetizione di alcuni scenari che sono non sullo sfondo, ma esattamente al contrario, sono in primo piano in questa fase, in questo momento che stiamo vivendo, no? Come se fosse semplicemente, no, una storia di miserabili che è un po' la linea del Corriere della Sera, no? Cioè un quadro di miserabilità nella città, il Corriere della Sera prima pagina, non il Corriere della Sera degli interni, c'è un quadro di miserabilità della città, per cui è meglio non accendere eccessive tensioni, soprattutto sotto Natale. Questa contrapposizione del vivere contro l'abitare come riattivazione di canali possibili e immaginabili, per rispondere così un po' a quello che diceva Antoine. So che in questi mesi alcuni compagni hanno pensato alle loro occupazioni come sorta di alternanza tra una prima linea e una seconda linea, tra un livello più avanti e uno più indietro. Ecco, se questo modello, che secondo me è un modello intelligente, non inedito ma importante, se questo modello lo si immagina per tutta la città, come se la città attraverso questi canali potesse riattivare delle forme di comunicazione con l'esterno e, per così dire, anche un diverso rapporto tra città e campagna, nel senso in cui è praticabile nell'oggi, penso che questo permetterebbe di mettere insieme tante cose che sono venute crescendo nell'ultimo decennio quanto a nuova contadinità, e proprio perché la crisi, che ci viene proposta di leggere sempre come scenario catastrofico, si rivela quegli elementi che le sono propri, e cioè la condizione di possibilità. La crisi è la condizione di possibilità della trasformazione della realtà. E l'opporre il vivere all'abitare può essere, la chiave per per leggere diversamente un po' il, la questione.
Mi piacerebbe aggiungere una piccola cosa tratta da questi giorni qui. In particolare c'è stato un video che è uscito su Repubblica, strano, è uscito, ha avuto immediatamente una diffusione molto virale, molto, molto ampia, nel senso di decine di migliaia di visualizzazioni anche su YouTube e così. Poi Repubblica l'ha ritirato dal proprio sito, probabilmente è tirata per, cioè, qualche redattore preso per le orecchie quello che l'ha pubblicato. Però chiaramente il video era già su internet e ha continuato a girare, ed era questo montaggio fatto abbastanza bene, in cui parlava l'occupante, credo, sì, una delle persone che doveva essere sgomberato, insomma comunque una, credo un abitante proprio di Vespri Siciliani, se non vado errato, e veniva fatto questo montaggio parallelo con lei, questa signora che abitava proprio credo in Vespri, quindi Giambellino, e invece un'altra signora che è uno dei primi inquilini del bosco verticale di Melchiorre Gioia. Il montaggio faceva vedere, lei che diceva per esempio questa casa era piena di muffa, faceva schifo, mi sono imboccata le maniche, era piena di merda, l'ho pulita, però adesso mi affaccio il cortile, sì, sembra un po' a sesto raggio, però comunque sì, è brutto, però è vero, c'è, cioè, il patema d'animo ogni mattina che magari alle 9 ti arrivano il camion nero, però adesso mi sento un po' più sicura, perché prima ero da sola a guardare fuori dalla finestra, invece adesso alla fine con questa campagna così il risultato è che siamo in tanti a guardare, quindi si arriva, ci avvisiamo a vicenda, poi sui miei vicini posso contare, ci sono tanti occupanti anche non occupanti. L'altra signora che diceva, no ma Milano, beh, il cronista gli chiedeva, ma problemi a Milano lei ne vede? Sì, in effetti sembrava che non fosse sicura questa zona, però adesso ci sono tre custodi che si alternano, poi ci sono le telecamere, insomma qua nel palazzo non entra nessuno. E questa, soprattutto questa qui, l'abitante del bosco verticale, tra l'altro una casa di merda, cioè devo dire, proprio disgustosa anche dal punto di vista dell'arredamento. E una cosa che emergeva forte, a parte, vabbè, una cosa lampante, cioè l'esistenza di due, come immagine proprio di due città contrapposte e completamente anche aliene l'una all'altra, cioè inconoscibili l'una per l'altra, e inevitabilmente io credo, cioè, destinati a null'altro che allo scontro, cioè uno scontro molto diretto, perché sono veramente una dicotomia, un'antitesi, proprio una nemesi. Però anche secondo me rivelava abbastanza la sostanza di coloro che sono immersi in pieno nei flussi di distribuzione, nella distribuzione dei dividendi imperiali. E di coloro, cioè, faceva evidenza abbastanza questo video, la totale incapacità di rendersi conto di qualsiasi cosa che esista nel mondo, cioè dell'esistenza stessa del mondo. Cioè la totale incapacità di cogliere una serie di aspetti della vita che invece riguardano tutta un'altra serie di persone, soprattutto i proletari, gli abitanti dei quartieri, ma in realtà la cosa è estremamente estendibile, perché lì mancava un po' la figura invece del, non so, del ceto medio nelle sue varie declinazioni, che però invece è stritolato dalle stesse, anche come diceva Roby prima, magari appunto la presunzione di essere proprietari di un mutuo trentennale magari porta le persone ad avere questo un diverso attaccamento al mondo, una diversa disposizione a mettersi in gioco per il cambiamento, proprio perché questa presunzione di avere, no, finalmente qualcosa di mio. Poi c'è questa isteria, credo, molto milanese, per cui, cioè, l'investimento immobiliare è una cosa assicurata, in qualsiasi momento le case non faranno che aumentare di valore. Beh, questo è chiaramente una grande truffa, una grande bolla che forse sta già iniziando a scoppiare, ma non è scoppiata ancora del tutto. La casa della zia Giuseppa che è morta, che ho ereditato, che vale 500.000 euro, vale sempre 500.000 euro, io penso di avere 500.000 euro in mano. A un certo punto queste persone si renderanno conto che non hanno in mano un cazzo e che la ristrutturazione della metropoli, i cambiamenti storici, i cicli inevitabilmente spostano, come veniva detto prima, cioè il valore proprio insito anche nel mattone, nella proprietà che uno pensa di avere, quindi a un certo punto ci sarà una, come dire, però secondo me è interessante perché interpretando questo processo in prospettiva, cioè la potenzialità che questi fatti evidenziano, è che più questa crisi, io sono d'accordo, intesa come possibilità di cambiamento, possibilità, cioè ampiezza di possibilità da cogliere, più si produce, più si inasprisce, più ci si rende conto che coloro che ne sono per il momento estranei non hanno la benché minima idea di come affrontare questa questione, non hanno nessun tipo di strumento per leggere, per affrontare questa questione, mentre invece chi, come dire, nella merda ci ha sguazzato da sempre, questo tracollo lo vede con meno sofferenza, lo vede anche con meno angoscia, anzi, perché proprio non avendo niente, l'unica cosa che si ha, che si sente proprio, è la capacità di riconoscere i propri simili, e con questi, partendo da una condizione comune di mancanza e anche di bisogno, o di bisogno negato e quant'altro, questa roba qui viene fuori con più forza. Secondo me noi dovremmo anche, nel ragionamento che facciamo, cioè provare ad articolare ancora meglio questa questione, perché un'altra cosa che mi veniva per esempio in mente l'altro giorno davanti al comune, vabbè, appunto questa situazione un po' grottesca di, cioè, in sostanza delle pseudo strutture sinistroidi, manco di movimento, cioè di sindacalismo del tema della casa, che rendendosi conto di essere state totalmente depassate, ma non dalla lotta, dalla storia quasi, cioè di essere state travolte da dei modi, dei processi sociali molto più avanzati, non facevano nient'altro che sforzarsi di riportare i processi al loro livello, che è infinitesimale rispetto alla realtà. Però manca un dato, cioè in questa città qua ci sono una serie di piccole, grandi lobby, gruppi di potere, clan, perché poi di fatto la distinzione è estremamente labile, che sono effettivamente proprietari di porzioni sconfinate di città. Penso ai grossi gruppi immobiliari, però penso anche all'alta borghesia, all'aristocrazia industriale milanese, cioè sia quella che investe, che lavora direttamente, che produce, parassita direttamente ricchezza dall'immobiliare, real estate e quant'altro, ma anche poi tutti i grandi proprietari, no? Padroni cosiddetti, o no? Sostanzialmente. Cioè, nessuno, anche nei quartieri così, non veniva molto in mente di dire, ma l'assessore alla casa della regione, la Bubbarelli di questione, quella dell'esercito, quante case ha? Pisapia, dove abita? Di quanti metri è la casa di famiglia di Pisapia? Di 200, di 300? Quanti appartamenti in palazzi signorili del 700 gestisce lui, la sua famiglia? E questo vale ovviamente per il deficiente di rimonta, no? Probabilmente un pezzente come noi, infatti un negro da cortile. Però dico, su questa roba qui forse si potrebbe fare una leva maggiore, anche per andare un pochino nel senso in cui ne ha detto prima, cioè di provare a non limitarci né coinvolgere, cioè semplicemente gli occupanti abusivi di casa popolare, perché sono una parte molto piccola invece di quelli con cui noi potremmo condividere un piano di consistenza comune, che deve tendere ad allargarsi in primis i regolari, cioè gli inquilini regolari delle case popolari, di cui comunque la metà paga in ritardo i bollettini, non li pagano, ne pagano uno su tre, cioè hanno delle pendenze di morosità. E quindi su questa roba qua si può lavorare, e poi c'è tutto un altro mondo, cioè coloro che pagano l'affitto, coloro che hanno una situazione anche di pseudo proprietà, tipo mutui trentennali, però quando poi perdi il lavoro come funziona? Cioè io penso che noi ci troveremo, da qua a brevissimo secondo me, una situazione in cui gente, individui, persone, famiglie che hanno comprato casa col mutuo pensando di appunto avere perlomeno un barlume di non precarietà in una vita integralmente precaria, dalle amicizie, agli affetti, alla salute, al lavoro, a qualsiasi altro tipo di certezza che non c'è, a non poter più poi essere in grado di pagare questi mutui. E poi, vabbè, un ulteriore elemento è quello che secondo me cioè la particolarità di Milano rispetto alle case ALER, nel senso che in molte altre città, che i compagni di Roma un po' è capitato, ne discutevamo, a Napoli ad esempio, cioè la verità è che, anche a Firenze questa cosa dicevano, cioè occupare le case popolari, gli appartamenti popolari, non era la cosa più geniale, perché dicevano noi, cioè di fatto si sta togliendo una casa a qualcuno che è in lista, mentre invece va, cioè lo spitto, per esempio a Roma c'è questo fatto degli enti, anche, cioè non so, ieri a Bologna, qualche giorno fa a Bologna hanno preso questo edificio commerciale privato, addirittura mi sembra che fosse Telecom, Omnitel, Vodafone, qualcosa del genere, Però a Milano in effetti, cioè, secondo me la particolarità di Ale, di così tante case vuote, che ormai ovviamente sta venendo fuori come un ennesimo scandalo, è una specie di incentivo, come la vedo io, una specie di incentivo al mercato privato, al mercato immobiliare privato, cioè nel senso che, a parte tutto il discorso che, come veniva detto prima giustamente, cioè gli sgomberi sono la parte più visibile di un processo, di un'operazione molto più ampia che punta da una parte alla svendita e dall'altra alla ristrutturazione. È chiaro che un quartiere per esempio come il Giambellino, sui piani di un Cabassi, sui piani di un Modi Gresti tramontato un po', ma comunque di un Catella, di questi soggetti qui, è chiaramente un ghiotto boccone, cioè l'idea di distruggere, di far marcire le case popolari che ci sono per sanare quelle che è possibile comprare e demolire quelle che proprio non stanno più in piedi, ce ne sono, in vista del fatto che quel quartiere potrebbe trasformarsi con la metropolitana e tutto il resto in un quartiere molto più desiderabile in cui è possibile trarre dei profitti molto maggiori. Però questa cosa si sta già inclinando e gli stessi, cioè, dirigenti, padroni, eccetera, non se ne rendono conto, proprio qui torna la signora del Bosco Verticale, perché hanno una forma di vita che è totalmente, cioè mi viene in mente, come si chiama, un film surrealista, cioè, mi sfugge il titolo, hanno proprio un'idea totalmente falsata della realtà, cioè, o meglio, non percepiscono il mondo, cioè penso alla pizzeria, no? In colla di Rienzo, oltre alla pizzeria, c'è stato un altro edificio che è stato una vecchia casalinghiera, che è stato abbattuto per essere ricostruito nell'idea, però un progetto di 10 anni fa, lo stesso che dovrebbe interessare, appunto, che doveva sostituire la pizzeria, che ovviamente è fermo al paro perché nessuno lo finanzia, nell'idea originale di 10 anni fa, la zona della moda di Via Tortona, la gentrificazione violentissima di quella parte fu popolare, malavitosa e quant'altro, via Savona, Porta Genova, eccetera, si doveva estendere fino a Piazza Napoli perché doveva diventare una zona. Chiaramente non sarà così perché la coperta è corta, i soldi mancano, quindi la sostanza sarà invece, io credo che, cioè, ci sarà una tendenza a estendere le periferie verso il centro, non so come dire, le stesse nuove costruzioni di Bosco Verticale, Garibaldi, Repubblica, eccetera, o ancora di più City Life, o quelle orribili cose che hanno fatto tra Piazzale Lotto e Viale Certosa andando sulla destra, quelle torri lì. Cioè, il loro destino, una volta era un opuscolo da Torino, secondo me, che diceva questa cosa qua, cioè che sono macerie prima ancora di essere finite questi posti qui, ma... Cioè, noi stiamo dimenticando completamente lo sfitto privato. La Torre Galf a Macao fu un altro esempio, cioè il fatto che mentre costruiscono nuovi grattacieli ci sono una serie di altri grattacieli che sono vuoti già da decine di anni, cioè lo stesso quello della Telecom, penso lì sul ponte di Melchiorre Gioia. La tendenza sarà sempre di più, infatti una volta scherzavo tra di noi, cioè, un cazzo, sono finiti i posti vuoti da mappare in zona Giambellino. Per me l'idea è che da qui a qualche anno, da qui a qualche periodo, saranno molti di più. E su questo ragionamento qui noi ci dobbiamo, secondo me, in prospettiva, preventivamente porre delle domande, perché se da una parte queste due città devono tendere, anzi si scontrano una contro l'altra, cioè, e noi dobbiamo, perché è il nostro, come dire, quello che dobbiamo fare, dobbiamo agevolare, dobbiamo implementare questo scontro, perché non c'è riformabilità nella metropoli, questo lo sappiamo bene, ma il nostro modo di abitare può diventare contagioso. E in più succede una serie di cose come appunto le esondazioni, le frane, una serie di robe che sono dovute all'incuria, alla speculazione, alla modalità, cioè, con cui il capitale produce i profitti in maniera, cioè, come dire, ingorda, però anche autocannibalizzante, cioè sta roba di Expo, pure l'ultimissimo esempio, ne ho fatti tanti, sì, però anche troppi. Cioè, non c'è razionalità, non c'è pianificazione nella distribuzione delle zone, dei quartieri e quant'altro. C'è proprio un tutto e subito, un'ingordigia immediata che però porta di fatto a rendere, cioè, quasi infinita lo spazio metropolitano che possa essere abitato in forma sovversiva, comunista. E su questa roba qua secondo me ci dovremmo porre delle domande. E in più su questa questione proprio cioè, dove vivono quelli che decidono come vivono i proletari nei quartieri, secondo me anche forse molto, molto terra terra, però è anche un buon grimaldello, nel senso che su una roba del genere si demolisce anche tutta la questione, la parte più nefasta della vertenzialità, della sanatoria, dell'assegnazione, cioè. E secondo me si riesce anche a provocare una certa buona dose di odio come dire, il grado di classe che è lampante. Tu vivi in una casa puzzolente, piena di muffa, in cui con quattro bambini devi stare stretto uno sull'altro, quello che devi decidere come devono essere vissuti, abitati i quartieri, se ci deve passare una metro o no, se deve essere ristrutturato o meno un palazzo, abita in via Mozart, abita in via 20 Settembre, penso che dovremmo sforzarci a porre molto l'accento su questa roba qui, perché credo possa produrre un'estensione non solo agli occupanti abusivi delle case popolari, ma a molta gente che per avere una casa fatta di salti mortali magari pure ce l'ha, ma non è soddisfatto. Ma è parecchio confusa, nel senso che c'è questa, in effetti grazie per lo stimolo, perché in effetti è la conclusione diretta di quello che stavo dicendo, quello che mancava. Domani c'è la solita roba di punire la scala, cioè purtroppo negli ultimi anni a Milano una scadenza abbastanza triste per il suo automatismo con cui veniva prodotto. La speranza dovrebbe essere l'idea che domani, visto come Milano si è mossa in queste settimane, visto quello che ha espresso in termini di conflittualità e di fecondità dal punto di vista anche del conflitto, la possibilità era che domani fosse una giornata un po' più sentita, un po' più praticata. La verità è che per una serie di motivi, soprattutto per il ritmo in cui gli sgombri, le assemblee, le robe si sono susseguite nelle settimane scorse, non c'è stata la vera capacità al momento di mobilitare o di lanciare quella data lì come una roba che per almeno una settimana o due circolasse in tutti i quartieri in maniera forte, esplicita e così. È circolata in una qualche maniera, anche per Corvetto, un po' meno a Giambino, però insomma nelle varie momenti di assemblea, di manifestazione e quant'altro, questa idea qua si è fatta un pochino avanti, magari in maniera abbastanza timida, nei quartieri. L'idea di base era provare a raggiungere Piazza della Scala in un'ottica, cioè, di essere insomma il più guastafeste possibile, utilizzando quel palcoscenico lì, tra virgolette, come un momento in cui appunto questa contrapposizione si rendeva molto esplicita. La verità è che, per esempio, noi da Giambellino pensiamo che sia molto difficile che riusciamo a portare grossi numeri di abitanti, cioè probabilmente qualcuno su questa proposta ci sentirà e verrà, però non saranno numeri che saranno in grado di determinare, cioè, quello scenario che sarebbe stato auspicabile, cioè che da tutti i quartieri in movimento in queste settimane, i quartieri dove almeno i compagni sono presenti e quant'altro, ci fossero dei veri e propri cortei che da lì partivano, andando un pochino a tentare di rovinare la festa alla creme della creme del comando capitalista in tutte le sue sfumature, dai giornalisti alla mondanità, ai politici, eccetera. Comunque sì, è stata fatta questa proposta, è stata fatta anche una breve assemblea tecnica in transito l'altra sera dopo il corteo, è passata questa idea, per cui almeno da quattro luoghi della città ci si proverà a concentrare per andare verso lì. Appunto, come ho detto, non c'è nessuna garanzia sul fatto che ci siano centinaia o decine di famiglie che siano disposte a fare questa roba, quindi questo va saputo. Da Corvetto, poi se ci sono novità, ragazzi, magari c'è qualche informazione in più, sembrava che comunque questa roba fosse girata, che almeno questo al corteo del 4, cioè gli abitanti con cui abbiamo parlato dicevano sì, questa idea ci piace, uguale anche dal ticinese. Giambellino lo metteremo un po' a verifica domani, e San Siro invece ha confermato questa presenza. Poi dagli altri quartieri dove ci sono dei comitati però con cui siamo meno in contatto, non sappiamo se parteciperanno. Sappiamo che ci saranno alcuni sindacati di base a fare più o meno la solita protestina abbastanza triste, però l'idea è quella appunto di arrivare a Piazza della Scala. Perché cosa succede? Cioè, per chi non è di Milano, che non lo sa, guarda come funziona, ci sarà la piazza completamente recintata di transenne, è una piazza molto grande che da una parte a Palazzo Marino e dall'altra parte alla Scala, e poi c'è una via molto lunga, molto, molto lussuosa, che dà su via Monte Napoleone, via della Spiga, tutte le vie del lusso sfrenato della Milano, proprio il contrario di quella che noi abitiamo. Quindi l'idea era cercare di arrivare lì, cercare di evitare di farsi totalmente neutralizzare dal dispositivo che sarà abbastanza imponente in Piazza della Scala e cercare di infastidire se ci riuscissi, cioè se è nelle possibilità, lo vedremo solo domani, prima di tutto la sfilata di, diciamo, perché c'è questa parata di auto blu e di macchine di lusso che dalla questura esce fino ad arrivare a Piazza della Scala passando per questa via tutta transennata e poi le varie personalità, ministri, banchieri, immobiliari, compagnia cantante arrivano davanti al teatro, escono, si fanno fotografare ed entrano dentro, tutta la specie di passerella, la specie di tappeto rosso, diciamo, di passerella di porconi. Quello che è stato discusso in transito è che appunto arrivare da più parti, al di là dei numeri che li vedremo solo domani, potrebbe permettere, se siamo abili, se siamo intelligenti, se siamo determinati, di trovare delle piccole falle nel dispositivo di neutralizzazione della questura. Questa cosa non è garantita, ma è almeno è negli intenti, è la volontà così. E il livello che è stato discusso per quanto riguarda Piazza della Scala è quello di questa pratica delle uova, che agli abitanti dei quartieri piace, è abbastanza immediatamente comprensibile per chi è particolarmente affezionato alle cose vintage e antiquate, sta nelle corde delle cose. Devo dire che con una buona mira e anche poche uova, l'altro giorno un uovo in faccia a quel sarchiappone di Paolo Di Monta ha evitato se non altro che uscisse fuori un ritorno al 2003, cioè tipo la chiedere al comune di fare qualcosa per, non so, una cosa imbarazzante. Sarebbe come cosa auspicabile appunto di arrivare lì rifornitissimi di uova da distribuire a tutti quelli che ci sono e sperare che questa cosa possa, se non altro, evidenziare questo aspetto di incompatibilità, di non volontà di interlocuzione o di dialettizzarsi, ma invece piuttosto di, insomma, di almeno manifestare, mettere in evidenza una conflittualità, quella stessa inevitabile antagonismo, conflittualità che si diceva prima delle due città, ecco, per concludere il ragionamento. Praticamente quello che noi stiamo cercando di immaginare con, ripeto, una serie di limiti nella discussione anche al nostro interno, perché appunto il ritmo frenetico di questi giorni, la tensione inevitabile che c'è, non ci ha permesso di dedicare ore e ore a discutere precisamente di cosa faremo, però l'idea è comunque di beccarsi un orario, perché dunque lì inizia alle 6. Tutta questa sfilata della minchia più o meno parte da intorno alle 5, diciamo che per un'ora, tra le 4 e mezza e le 6 c'è tutta questa sfilata di imbecilli impomatati, indiamantati che entrano e poi dal momento in cui sono dentro, cioè sono qua, di solito più o meno avanti fino alle 8 sta roba, in teoria c'è l'ordinanza che alle 8 anche i sound devono spegnere per non disturbare il Beethoven che sarà questa volta in opera, insomma. L'idea di base, appunto, con tutti i limiti del caso, è di, per quanto riguarda noi altri, trovarsi verso l'una, le due, di modo da poter magari fare uno striscione, fare le ultime cose che mancano, prendere le uova che non abbiamo ancora comprato. In Giambellino si era dato questa indicazione perché qualcheduno degli abitanti su questa idea era magari anche tonico a esserci, quindi cercare ancora nell'ultimo momento di convergere il più possibile, contarsi, capire quanti si è, se sia un numero decente di abitanti, di compagni, di quelli che saremo, cercare di trovare il modo più intelligente per avvicinarsi a quella piazza che escludevamo essere arrivare in piazza direttamente, perché quello appunto vuol dire inserirsi in un dispositivo che è già neutralizzante di per suo. Sappiamo che da quello che ci è stato detto all'assemblea in transiti, che alcuni abitanti di Corvetto e alcuni abitanti del Ticinese si troveranno insieme in Duomo per attaccare uno striscione sul ponteggio che sta sulla galleria, entrando in piazza Duomo, poi entreranno in corteo dalla galleria per arrivare a Piazza La Scala. E da quanto ho capito non era molto preciso, però il comitato di San Siro arriverà invece dall'altra parte, da via Chiesalotta, quindi come arrivano ogni anno i cantieri da quella parte lì, cioè dalla via che costeggia il comune. Noi, cioè, ci sono un po' di idee, ripeto, non sono state, cioè, come dire, elaborate nel profondo perché ne è mancato proprio il tempo materiale, però sarebbe l'idea di provare a raggiungere con i numeri che si ha la piazza, magari in maniera un po' meno intuitiva, un po' meno simmetrica di quello che si aspettano, per cui provare appunto a sfruttare questa lunga via Manzoni che è quella dove passano tutte le macchine, che è tutta transennata, però solitamente, a meno che non cambi il dispositivo, lì non c'è interi reparti che sono invece nella piazza, insomma provare a dare il più fastidio possibile compatibilmente col fatto che appunto gli abitanti dei quartieri, cioè, in queste settimane sono mobilitati anche in maniera molto superiore alle nostre aspettative, però ovviamente una mobilitazione costante è impensabile per noi compagni, figuriamoci per per gente che non è abituata ogni giorno a cortei, chiamate, robe, appuntamenti e quant'altro, è anche molto difficile, cioè, mentre quando la polizia entra nei quartieri è quasi automatico che la gente scenda, non c'è, sì, abbiamo dei mezzi di comunicazione, dei telefoni, numeri così che servono per aumentare questa cosa, però viene abbastanza da sé. Quando si tratta di uscire dai quartieri, ovviamente i numeri calano, e anche la possibilità, insomma, di mobilitare grossi numeri è molto complessa. Però c'è questo tentativo, col fatto che verranno anche un po' di compagni, daremo a forte questa roba, perché ovviamente, a parte il tema della casa che rimane centrale, non ci dobbiamo neanche dimenticare che, insomma, cioè, i governanti, i ministri sono contestati in tutta Italia, ovunque si presentano, i consigli comunali sono assediati a potenza, sono sgomberati a massa, cioè comunque il contesto non è quello di un solito ottobre, autunno, inverno, come abbiamo vissuto anni scorsi, è evidentemente più tonico, più conflittuale, anche banalmente per il numero di volte in cui ci si è scontrati con la polizia in tutta Italia da settembre ad oggi, quindi l'idea di cercare di stare, insomma, sintonizzati con quello che accade nel mondo, consapevoli che appunto comunque la giornata dei limiti anche strutturali, proprio la piazza in sé, e che più di tanto si potrà fare. La cosa da sapere è che non fare niente, vabbè, andare lì a mettere degli striscioni è una cosa che, come dire, il minimo sindacale è un po' triste, ma quello si farà. Ma sapere che se partono delle uova, come è stato detto, cioè se veramente quello che è stato detto verrà fatto, cioè che tutti quanti avranno le uova, che verranno distribuite a chiunque, e che chiunque avrà la possibilità di tirare le uova su Marina di Ripa di Meana, su Catella, sul direttore di Mediobanca, non so, sul ministro del lavoro Poletti che si è svangato. Eh no, però, cioè, se questa cosa dovesse succedere, di solito la reazione della polizia è caricare immediatamente, se non altro cercare di allontanare chi sta facendo questa cosa dalla piazza, ed è quello che è sempre successo negli anni scorsi, 2 secondi e mezzo di finti tafferugli e poi la gente che se ne andava via. Su questa roba qua, l'ultimissima cosa che mi sento di dire è che, mentre la piazza e i dintorni della Scala sono super blindati, tipo zona rossa, gli anni scorsi i dintorni, che però vuol dire anche via della Spiga, via, cioè, le vie veramente dell'ultra lusso, le vie di Bulgari, di Rolex e quant'altro, sono un po' meno protette, proprio perché la loro interesse in quel momento lì è evitare le contestazioni lì. Quindi potrebbe essere anche un'idea quella, insomma, di stare nei pressi, avendo queste, insomma, ben in mente la geografia del centro di Milano. Ultimissima cosa, a differenza degli altri anni in cui qualcuno ha sempre provato, magari anzi con scarsissimo successo, a provare a fomentare l'immaginario in città su questa data qui, questa volta qui noi abbiamo pure fatto un manifesto che, vabbè, abbiamo fatto girare, ma ci hanno pensato soprattutto le colonne del Corriere della Sera, prima di tutto con un editoriale di una firma importante, non so se fosse Galli o qualcun altro, pezzo di merda, firma importante in quel senso lì, che diceva, praticamente diceva, un po' come diceva Carlo prima, vabbè dai, avete fatto casino in periferia, un po' di casino in centro, si sgombri, comunque vanno fatti, però dai, facciamo che per la prima facciamo una bella tregua, così nessuno penserà che Milano nei grandi eventi, con le grandi personalità, c'ha dei contestatori, anche in vista di Expo 2015, primo maggio, per evitare che si possa, come dire, ci stava dando chiaramente un suggerimento strategico che io penso che noi dovremmo provare a cogliere. L'altro genio è proprio Pisapia, che su tutta questa vicenda l'unica dichiarazione pubblica che ha fatto sempre tramite il Corriere della Sera è: ci auguriamo che ci sia una tregua natalizia, perché Milano è una città con tolleranza, siamo tutti amici, fare lo shopping, ci speriamo bene, che insomma non ci rovinino la prima della Scala, che potrebbe essere l'occasione per dimostrare che saremmo in grado, anche lui diceva, di gestire i grandi eventi senza nessuno che rompe il cazzo. Io la prendo abbastanza come un invito, cioè spero che questa cosa sia almeno in parte condivisa, con tutta la scetticità che quella data lì evidentemente esprime. Quindi l'idea di base sarebbe, insomma, intorno alle 2, per chi volesse organizzarsi con noi, essere più o meno operativi in Giambellino, mettere insieme i materiali che mancano, magari scambiarsi delle idee molto pratiche e tecniche su come ci arriviamo, dove scendiamo alla metro, come ci avviciniamo lì, come evitiamo di farci chiudere a 1 chilometro di distanza, e come cerchiamo di fare per fare il meglio, sapendo però che se riusciamo a fare anche un pochino, dobbiamo anche essere una minima preparati, senza farsi grandi viaggi, però una minima preparati al fatto che questi comunque caricano, e che di sti tempi hanno sdoganato la carica e anche il lacrimogeno a Milano, che è una cosa che noi ci abbiamo messo 10 anni per farlo sdoganare, diciamoci anche la verità, ma è sdoganato, quindi, come dire,
non sta di svegliare un scenario che molto difficilmente ci sarà, anche per una questione di metodo di costruzione, di anche di energie, per tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Cioè, quello che direi è importante esserci, importante andare per quello che hai detto te, però c'è anche qui, c'è ancora l'ennesimo errore di separare le date da quello che è il contesto. Cioè, questa giornata qua, cioè, a breve, c'è un senso gigantesco se la cosa fosse che, capito, la gente dei quartieri si organizza per andare lì. Questa cosa qua ci sarà, ma minimamente, perché le forze sono state già messe giovedì. Quindi c'è, anche lì quando si parla di cariche, siamo molto attenti, perché c'è una questione di numeri e di forza che tu metti in campo. Se ha più senso andare lì e vedere cosa succede, e se non hai le forze per riuscire a fare qualcosa, senza fare figure di merda, ha più senso spostarsi da altre parti. È semplicemente questo, cioè, non parliamo di scenari, di cariche, di solo, perché non è quella la situazione, cioè, fare delle forzature inutili non ha nessun senso.
L'unica cosa è che se partono tre uova su i...
Dipende, perché se sei a vicino al comune e lanci un uovo che non sa chi cazzo arriva, non ha tanto senso. Perché ci sono mille transenne davanti, quindi anche a livello di spazio e di visuale, non ci sono tante volte le condizioni.
Devo solo dire, se arrivano uova verso il foyer della scala, solitamente caccia, cioè, va saputa questa roba perché è da fuori. Sono d'accordissimo con quello che hai detto.
Sant' Ambrogio, insomma, sto 7 è più che una giornata più o meno partecipata, è stato sostanzialmente uno scenario fisso, uno scenario in cui la società ufficiale mette in mostra il suo esistere come società ufficiale. È lo scenario di una contestazione altrettanto, cioè in qualche modo speculare, che nei diversi anni si è articolata diversamente, ma comunque della contestazione di quest'ordine. Nell'attuale fase, negli ultimi anni, lo scenario è stato quello dell'organizzazione dei sistemi di sicurezza in modo che la passerella dei VIP, eccetera, eccetera, non potesse essere ostacolata. E tutto si è fondato su sostanzialmente un dispiegamento ormai classico, per cui è occupato dalla polizia tutto lo spazio che c'è tra Piazza della Scala e il comune e la porta di Piazza Cavour, no? Questo che dentro Cupo ci sono anche le varie vie della Sfiga e vie dei Cazzinari. Questo è la cosa che ci si trova, diciamo, tutte le ripetizioni di questa storia, ma anche alcune grosse manifestazioni che avevano come obiettivo il comune, hanno visto questo genere di articolazioni. Quindi poi, nello stesso tempo, con tutte le vie attorno piene di borghesi a controllare che non ci fosse un flusso attraverso le vie dentro questa specie di cerchia, che, come dicevo l'altra sera, si chiama cerchia dei navigli, non ha niente a che fare con naviglio. Questo qua è, chiamiamola la cerchia 96-97, che è forse più...
La 94.
Più moderno.
94.
94.
Un tempo 96-97.
Okay.
Un tempo era
quando Pertini ancora sparava.
Quindi l'idea, secondo me, è interessante, può essere quella di dire se veramente sì, ci sono dei pezzi di cortei che arrivano alle periferie, anziché avere come obiettivo questo scenario ormai predisposto, Piazza della Scala, avere come obiettivo quest'altra struttura della città, perché ciò che si mette in scena è la possibilità che la cosa avvenga nonostante le contestazioni, d'accordo? Però è evidente che se uno deve arrivare dall'aeroporto, deve arrivare dalla stazione centrale, deve arrivare con la macchina, dovrà pur sempre passare per la cerchia dei navigli. Questo flusso è quello che il dispiegamento di polizia, il dispiegamento securitario vuole garantire. Quindi se una legittima manifestazione di vicenda si attesta su questa linea, e poi potrebbe essere un modo proprio per evitare lo scenario ripetitivo, le botte, i lacrimogeni, i cazzi e il terrore nelle vie dello shopping, cioè evitare nel senso di sottrarsi e nello stesso tempo essere più incisivi rispetto, come dire, alla possibilità stessa che questa cosa si produca nella tranquillità, nella calma, nella cerimoniosità con cui tutte queste robe qua, le persone che vengono messe lì con le transenne possono protestare, ma transennate, eccetera, fa parte di questo scenario che viene co-architettato nel politico cittadino, no? Quindi in qualche modo disertare quello scenario per essere più efficace.